Bene, apriamo le nostre Bibbie, Prima Corinzi capitolo 14. Prima Corinzi capitolo 14, dovremmo avere anche la nostra PowerPoint qui davanti per seguire quello che vogliamo condividere questa mattina. Qualche anno fa i miei suoceri, Paolo e Erika, che alcuni di voi conoscete, hanno voluto fare un viaggio, un'avventura, e loro hanno deciso di andare in un posto che un po' li intimidiva per diverse ragioni, e sono andati in Russia. Sono andati in Russia e forse per la prima volta sono arrivati in questo paese dove non capivano niente, non capivano niente. Era una strana sensazione per loro. Perché, beh, se conoscete la famiglia di Deborah, parlano più lingue che le Nazioni Unite. Un sacco di lingue. Tedesco, francese, spagnolo. Ma non capivano il russo. Ed era una sensazione strana per loro. Si sono sentiti persi come mai nella loro vita. Non potevano leggere i segnali che li avrebbero portati ai luoghi turistici. Non potevano capire quale treno prendere per andare da un paese all'altro, non potevano neanche comunicare con le persone che erano dietro gli sportelli, non capivano un fico secco. Come pensate abbiano vissuto i loro giorni in Russia? Serenamente? Leggera, con leggerezza? Non sai dove stai andando, non sai come arrivare al posto dove vuoi andare, non sai cosa sta succedendo intorno a te. Tutta una grande confusione. Quello di cui avevano bisogno era di capire, comprendere. Senza questa comprensione erano persi. Vi dico questo per ricordarci del fatto che il cristianesimo è una religione che traffica nell'informazione. Voi direte, ma certo, più scontato di così. Ma lo ridico, il cristianesimo è una fede che traffica nella verità e nella comprensione della verità. Ci sono stati dei momenti a lo largo della storia della Chiesa, hanno voluto presentare un cristianesimo basato non sull'informazione o sulla comprensione della verità, però è innegabile. Il cristianesimo è basato, deve essere basato sulla comprensione di concetti, idee. Su Dio. Dio ha parlato, l'uomo è chiamato a comprendere quello che ha detto. La Chiesa ha avuto diverse influenze di questa tendenza a voler rinunciare ad approcciare Dio tramite la conoscenza. Notate, prossima slide, questa prima, ecco. Notate le parole di questo credente che è vissuto nei primi secoli, si chiama Dionisio l'Areopagita. E sentite il suo approccio al cristianesimo. Lui dice: fai così, caro Timoteo, nell'esercizio diligente della contemplazione mistica, abbandona il senso, cioè abbandona il mondo comprensibile attraverso i cinque sensi, abbandona il senso e le operazioni dell'intelletto e ogni cosa sensibile e intellettuale. Abbandona tutte le cose di questo mondo, ciò che esiste o non esiste, affinché tu potrai elevarti attraverso la non conoscenza, verso un'unione, per quanto sia raggiungibile, con colui che trascende ogni tipo di essere di conoscenza. Ci sono sempre state queste influenze nella Chiesa, di voler approcciare Dio abbandonando l'intelligenza, abbandonando questo vincolo fastidioso delle parole, qualcuno li chiamerebbe. Quello che vi ho fatto leggere è un caso estremo della tendenza ad abbandonare un approccio intelligente, basato su concetti di Dio, e voler approcciarlo senza il vincolo delle parole. È un caso estremo, ma vediamo un caso molto simile nella Chiesa di Corinto, in questo capitolo che vogliamo considerare insieme. Il contrasto che farà Paolo in questi versetti, che adesso leggeremo, è tra la profezia cioè un parlare pieno di contenuto, pieno di informazione comprensibile che edifica la Chiesa, e le lingue, che è un tipo di parlare senza contenuto comprensibile e non edifica la Chiesa. Quello di cui parleremo oggi è questo: una difesa di un ministero della parola biblico, comprensibile e spirituale. Questo è il tema che oggi guarderemo insieme. Leggiamo adesso Prima Corinzi 14, del 1 fino al 25. È lungo, ma voglio leggerlo tutto. Ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza, invece, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutte parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che interpreti, perché la Chiesa ne riceva edificazione. Dunque, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi servirebbe se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione, qualche conoscenza, qualche profezia, qualche insegnamento? Perfino le cose inanimate che danno suono, come il flauto, la cetra, se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra? E se la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Così anche voi, se con la lingua non proferite un discorso comprensibile, come si capirà quello che dite? Parlerete al vento. Ci sono nel mondo non so quante specie di linguaggio, e nessun linguaggio è senza significato. Se quindi non comprendo il significato del linguaggio, sarò uno straniero per chi parla, e chi parla sarà uno straniero per me. Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare, poiché se prego in altra lingua prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Che dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l'intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con l'intelligenza. Altrimenti, se tu benedici Dio soltanto con lo spirito, colui che occupa il posto come semplice uditore, come potrà dire amen alla tua preghiera di ringraziamento, visto che non sa quello che tu dici? Quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio Dio che parlo in altre lingue più di tutti, ma nella Chiesa preferisco dire 5 parole intelligibili per istruire anche gli altri che dirne 10.000 in altra lingua. Fratelli, non siate bambini quanto al ragionare. Siate pur bambini quanto alla malizia, ma non quanto al ragionare, siate uomini compiuti. È scritto nella legge: parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Quindi le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. La profezia invece serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti. Quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, se tutti parlano in altra lingua ed entrano degli strani o dei non credenti, non diranno che siete pazzi? Se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche strano, egli è convinto da tutti, è sfruttato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati, e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando: Dio è veramente fra voi. Questa è la parola di Dio. Amen. Caro Padre, la tua parola è il nostro cibo, la tua parola è la nostra guida. E Signore, io ti prego che questa mattina tu ci parli attraverso di essa. Abbiamo bisogno della tua istruzione, abbiamo bisogno della tua guida. E Signore, vogliamo comprendere anche quello che tu hai da dirci attraverso questo brano di Prima Corinzi 14, nel nome di Gesù. Amen. Come detto, questa mattina vogliamo presentare una difesa di un ministero di parola biblico, comprensibile e spirituale. E ci sono sei cose che vogliamo considerare insieme. Prima un'esortazione, poi un obiettivo, poi una verità scomoda, un timore che verrà rimosso, una riprensione e una prova. Queste sei cose vogliamo considerare, sei modi in cui Paolo corregge questa tendenza dei corinzi ad avere un approccio a Dio che vorrebbe allontanarsi da un approccio alla sua presenza comprensibile. Prima voglio dire una cosa però, che ha a che fare con il nostro discorso, ma che non è esattamente il primo punto. La prima cosa che voglio dire e che voglio dare è una parola di liberazione ad alcuni di voi. Voglio liberarvi questa mattina di un peso che tanti di voi, forse questa mattina, hanno addosso. La pressione che voi avete subito è il seguente. Se tu sei super spirituale, parlerai in lingue. Se tu non parli in lingue, sei un cristiano di classe B, classe C. E io questa mattina voglio liberarti di questo concetto e voglio liberarti anche dell'idea che tu devi essere un super cristiano. Voglio liberarti di questa concezione. Alcuni di voi avete sentito dirvi da tanti anni che vi manca qualcosa, che non siete arrivati a uno status di spiritualità che si esprime nelle lingue. Questo è falso. Questo è falso. E voglio liberarti. Non solo tu che forse hai avuto questa pressione devi essere liberato da questo peso che ti hanno messo addosso di essere un super cristiano, anche tu, credente che forse non hai avuto questa pressione specifica, hai avuto altre pressioni. E voglio liberare anche te dell'idea che devi essere un super cristiano. Parlavano due pastori, uno di loro aveva una vita di preghiera del pubblica che all'altro faceva innamorare. Così si è avvicinato un pastore all'altro e ha detto: parlami della tua vita di preghiera, che belle preghiere fai in pulpito, fai dal pulpito. E questo pastore altro gli disse: la mia vita di preghiera fa schifo, non ne voglio parlare. Fratelli e sorelle, non esistono i super cristiani. Se tu sei un credente in Gesù Cristo, se hai visto in quella croce tutti i tuoi peccati perdonati, voglio dirti una cosa questa mattina: tu sei libero. Sei libero, non ti manca niente. Non sono le mie parole. Ricordiamoci le parole di Gesù in Luca 4:18, nel suo sermone a Nazareth. Dice: sono stato unto per annunziare la liberazione ai prigionieri. Credente, oggi voglio dichiarare la tua libertà. Galati 5:1 dice: siete stati liberati perché foste liberi, non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Voglio dirti questa mattina: sei libero. Si incontrarono due ragazzi per prendere un caffè. Una di loro era uscita dalla chiesa da poco e l'altra voleva sapere come mai. La ragazza, che per diversi anni era stata impegnatissima con la chiesa, non si perdeva un incontro, se c'era bisogno c'era sempre lei, sempre sorridente. Vedi, i cristiani sorridono sempre, sai, sempre con una parola di incoraggiamento per gli altri. Ma in questo incontro tra le due è venuta fuori una triste realtà. La ragazza che era uscita dalla chiesa disse: non ce la facevo più, non ce la facevo più. Non potevo più fare la parte della super cristiana. Non potevo più con i giudizi degli altri su di me. La pressione era troppo grande, le continue aspettative di rendere, di la performance. Un giorno semplicemente ho detto: non posso più essere un super cristiano. Hai bisogno di dirlo anche tu questa mattina. E poi pensiamo che attraverso qualche nostra performance inganneremo Dio, facendogli pensare che siamo qualcosa che non siamo. Pensiamo che Dio, se parlo in un certo modo, se faccio una serie di cose, non vedrà la realtà della mia vita. Fratelli e sorelle, io sono un peccatore e Dio lo sa. Sono messo peggio di quello che io potrei mai immaginare. La mia unica speranza è quella croce di Gesù Cristo che mi ha salvato e mi ha reso libero. Così voglio dichiarare, e voglio che tu dichiari questa mattina, la liberazione di questa pressione che hai su di te, ma che il tuo Padre Celeste non vuole che tu abbia. Vogliamo adesso entrare nel discorso principale, una difesa di un ministero di parola biblico, comprensibile, spirituale. Paolo approccia in sei modi questo errore dei corinzi di essere affascinate con questo dono delle lingue, questo modo di vivere la propria spiritualità emozionale, emotiva, ma senza contenuto. Prima di tutto vediamo un'esortazione, versetto 1. Versetto 1, un'esortazione. Prossima slide. Leggiamo queste parole: di desiderare ardentemente i doni, ma principalmente il dono della profezia. Paolo inizia facendo ancora un riferimento all'amore. Ricercate l'amore. Paolo dice: quello che sto per dirvi, non voglio che neanche per un attimo pensate che potete mettere l'amore sullo scaffale. No, siamo ancora in tema. L'amore deve contagiare, influenzare tutto quello che sto per dire. Però cambio soggetto dicendovi che i doni spirituali dovete ricercarli, ma principalmente il dono di profezia. I corinzi erano innamorati di un tipo di vivere la propria spiritualità incentrata su emozioni senza comprensione, cuori che bruciano senza cervello, atmosfera carica non basato sulla verità. E Paolo dice che la prima cosa, la di prima importanza, è la trasmissione di informazione, cioè la profezia. Ora chiediamoci cosa significa questa parola profezia. C'è molta confusione su quello che Paolo ha in mente quando parla della profezia. È una confusione che esiste da molti anni. C'era questa conversazione nel primo secolo e un credente chiamato Ireneo, nei primi anni della Chiesa, fa riferimento nelle sue scritte di un uomo chiamato Marcus. Marcus prometteva alle persone del primo secolo bene, ricchezze e la possibilità di profetizzare. Questo Marcus un giorno parlava con una donna, la donna ovviamente era interessata al suo prodotto, voleva il benessere, voleva la ricchezza, voleva anche poter profetizzare, ma lei disse: non so profetizzare. E Marcus disse questo: apri la tua bocca e di qualsiasi cosa ti venga in mente e avrai profetizzato. E questa è la profezia? Non penso proprio. Questo è ciò che non è la profezia. Cos'è? Ora adesso dirò qualcosa che ripeterò spesso in questo sermone. Forse non sarei d'accordo con la mia interpretazione. Lo dirò spesso, lo dirò ripetutamente, studiatelo voi, però penso che ci sono delle buone basi per arrivare alla mia definizione e quella di altri su quello che è la profezia. Notate che già in versetto 2, Paolo, o versetto 3, Paolo già dà una definizione della profezia. Dice che è un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione, versetto 3. Poi il versetto in basso, il versetto 6, Paolo dice che viene con una parola di rivelazione, di conoscenza, profezia, insegnamento. Vediamo che sono tutte parole di contenuto di informazione. E anche il versetto 13, secondo me, aggiunge un altro elemento alla definizione di profezia, perché dice che dobbiamo mettere in parole quello che sentiamo nel cuore. Chi parla un'altra lingua preghi di poter interpretarlo, preghi che l'intelligenza accompagni quella forte sensazione del cuore di quello che Dio ti sta mettendo, ti sta dando. Penso che anche questo rientri nella definizione di profezia. Ricordiamo che non c'era la Bibbia in quei tempi, e perciò la profezia era il mezzo attraverso il quale lo Spirito faceva ciò che oggi fa attraverso la predicazione, l'insegnamento, formale o informale. All'epoca lo faceva in un modo più diretto, in un modo più immediato. E non penso che sia lontano dalla definizione dire che la profezia era un parlare dalla Bibbia prima che ci fosse la Bibbia. Dovrete pensarci su questa frase. Era un parlare dalla Bibbia prima che ci fosse la Bibbia. Colossesi 3,16 ci dice questo: la parola di Dio abiti in voi abbondantemente. Non c'era la Bibbia come ce l'abbiamo oggi, ma Paolo dice: la parola abiti in voi, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni agli altri, eccetera, eccetera. E quello che vediamo in questo capitolo 14 è la stessa cosa. Paolo sta dicendo: vivete la Bibbia, condividete la Bibbia. Un giorno sarà scritta e sarà raccolta in 66 libri, però è sempre la parola di Dio che deve essere trasmessa. Ci siamo finora? Sto riuscendo a spiegarmi? Secondo punto, un obiettivo presentato. Se prima Paolo dà un'esortazione a dare priorità alla profezia, un parlare dalla Bibbia prima che ci fosse la Bibbia, poi abbiamo un obiettivo presentato. E l'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di edificare la Chiesa. Edificare la Chiesa. Questo lo vediamo in tanti versetti di questo capitolo, però lo vediamo anche qui. Chi profetizza edifica la Chiesa. In sostanza Paolo dice, quando dice che chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, nessuno lo capisce, e sta dicendo che è una pratica egoista, non è comprensibile. E sì, forse tu ti senti così bene, così vicino a Dio, ma hai perso di vista l'obiettivo che è l'edificazione della Chiesa. Paolo dice: hai perso di vista i credenti alla tua destra, alla tua sinistra, meno istruiti, che hanno bisogno di insegnamento riguardo chi è Dio e come vivere la vita cristiana. Dice Corinzi: avete perso di vista i giovani, che hanno bisogno di sentire una parola per loro, hanno bisogno di sentire che Dio non è arrabbiato con voi giovani. Come lo potranno sapere se non è comprensibile? Hai perso di vista il peccatore che lotta con una dipendenza e che ha bisogno di sapere che c'è speranza. Hai perso di vista la mamma preoccupata per i propri figli, che non riesci a dormire la notte, tu sei così preso dalla tua esperienza, ma la mamma che ha bisogno di sentirsi dire che tutto andrà bene con i propri figli, che tutto copre al bene. Paolo dice: non state edificando la Chiesa, parlate in un modo comprensibile. Sono le parole che trasmettono forza, consolazione, riprensione. Paolo dice che ciò che importa è parlare agli uomini, edificare la Chiesa. Ora, qua dobbiamo fare un punto sulla situazione della Chiesa a Corinto. Siamo nel contesto della Chiesa riunita e Paolo sta regolando i modi di fare. Ora, c'è qualcuno che vorrebbe dire: ah, ma questo è il modello da seguire, deve essere parte di partecipazione al 100%. Questo è il modello, togliamo i pastori, togliamo le guide. La Chiesa di Corinto aveva ragione. Adesso vi dirò perché questo non è così, però sicuramente ci incoraggia a avere sempre il desiderio di dare spazio nella Chiesa per testimoniare, raccontare di come un versetto ci ha toccato. E penso che questo sì sia un incoraggiamento da questo capitolo. Incoraggiare più partecipazione, vorrei dire questo, Se hai desiderio di partecipare, di parlare, assicurati di avere qualcosa da dire. Ti chiediamo solo questo. Una parola di edificazione, una parola di testimonianza. Però qualcuno dice, ah, questo è il modello, era una chiesa democratica al 100%. Che bello come ogni membro si esprimeva. Ma non è proprio così. Se volete venire con me a Prima Corinzi 16, 15 al 16, c'è un versetto, un paio di versetti interessanti, potete solo ascoltare se volete. Parla qui di Stefana, e che Stefano era dedicato al servizio dei santi, e Paolo dice: vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone. Così vediamo che nella chiesa di Corinto, benché fosse una chiesa di molta partecipazione, c'era anche Stefano e forse altri a cui la chiesa si doveva sottomettere, che avevano la responsabilità di guidare, di organizzare la chiesa. Ma non toglie il fatto comunque che la chiesa contribuiva attivamente all'adorazione, e noi dobbiamo anche avere sempre il desiderio in qualche modo di mettere in pratica questa partecipazione. E questo fa paura ad alcuni. Questo fa paura. In alcuni contesti ci potrebbe essere la paura: caspita, e se qualcuno si emozionasse per la verità, ah, sarebbe terribile. O se le cose mi sfuggissero dal controllo e non avessimo il controllo della situazione, qualcuno dovesse dire qualcosa, ah. Poi il riferimento preferito di tali persone è: tutto deve essere con dignità e ordine. Sicuramente ci sono degli estremi, ci sono chiese che assomiglia più un circo che una chiesa, però c'è un'altra descrizione che comincia con la C, nella quale altre chiese possono decadere, e si chiama il cimitero. Beh, dobbiamo trovare anche noi il giusto equilibrio. Dignitosi, ordinati, a volte mi chiedo se non ci sono alcune chiese così dignitosi e ordinati che il mondo ci guarda e sbadiglia. Fare qualcosa fuori dalla normale. Cambiare gli schemi ogni tanto. Fare qualcosa che esca fuori da quello che tutti si aspettano. Comunque vediamo qui che Paolo parla di questo obiettivo principale, che è quello di edificare la Chiesa, e che questo avviene attraverso la profezia. Stiamo parlando di una difesa, di un ministero di parola biblico, comprensibile e spirituale. E numero 3, abbiamo un altro modo in cui Paolo corregge questo errore e porta una verità scomoda. Una verità scomoda. In sostanza dice questo: un ministero incomprensibile è inutile. È inutile. Paolo sta correggendo questo squilibrio. Minimizzavano un ministero di parola biblico, comprensibile, spirituale, pensavano di sperimentare Dio senza quel fastidioso vincolo delle parole, e pensavano che questo fosse un segno di vera spiritualità. E Paolo corregge. Prima, in versetto 5, dice: vorrei che tutti parlaste in altre lingue come me. Io lo interpreto come Paolo che dice: vorrei che tutti parlaste in altre lingue con interpretazione come me. Questo è ciò che Paolo intende. Non può significare che Paolo vuole che nella Chiesa si parli lingue incomprensibili, perché già detto che non serve per edificare la Chiesa. E dirà in 14:28 che se non c'è interprete, tacciano nell'assemblea e parlino a se stessi e a Dio. Uno dei versetti più ignorati dalla Chiesa moderna. Se non c'è interprete. Così Paolo dice: vorrei che tutti parlassi in altre lingue interpretate, e poi, ma che molto di più che profetaste, che alla fine è la stessa cosa. Però io vedo anche qui un'altra cosa che Paolo dice. Paolo sta spostando lentamente la Chiesa di Corinto di qualsiasi uso delle lingue, qualsiasi uso di questa espressione di zelo interiore senza comunicazione intelligibile, li sta spostando da quello alle profezie, zelo interiore più parole comprensibili esteriori. Versetto 13 dice: tagliate il processo di mezzo direttamente. Chi parla un'altra lingua, preghi di poter interpretare. Quando senti quel forte desiderio di esprimere qualcosa, fallo con parole comprensibili. E vediamo questo spostamento da qualsiasi utilizzo delle lingue alla comunicazione delle verità bibliche. Ci è successo a tutti, forse? Spero. C'è una verità biblica che ti fa bruciare il cuore di gioia, di convinzione. Paolo dice: salta direttamente all'espressione comprensibile. Lode a Dio, gloria a Dio, alleluia. Da contenuto alla tua, ciò che hai sul cuore. Spostatevi da un fascino con questa esperienza non articolata, non comprensibile, di Dio, le cose di Dio, la trasmissione di verità, a ciò che edificherà la Chiesa, cioè comunicazione comprensibile. Versetto 6, qui dove arriviamo al punto: fatela finita con queste lingue perché sono inutili. Paolo dice: che vi servirebbe se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione, conoscenza, profezia o insegnamento? A che vi servirebbe? È una verità scomoda. Versetto 7-8, linguaggio incomprensibile è come un flauto o una cetra che non danno suoni distinti. Paolo usa un'altra immagine, dice: è come una tromba di guerra che non suona né il suono di attacco né il suono di ritirata, non si riconosce cosa sta suonando. Versetto 9, parlerete al vento. Non finisce lì, parla in versetto 9, versetto, scusate, 11, del fatto che se c'è uno straniero davanti a me e non c'è una comunicazione, se non comprendo il significato, sarò uno straniero per chi parla e chi parla è uno straniero per me, come i miei suoceri in Russia. Cosa stai dicendo? Non ti capisco. Paolo sta dicendo che dobbiamo considerare le cose e vedere che il ministero che conta è il ministero di parola biblico, comprensibile e spirituale. Un timore rimosso, versetto 13 al 19, prossima slide. Un timore rimosso, questa è una sezione molto importante perché porta sollievo a coloro che potrebbero pensare: ma allora il cristianesimo è solo una faccenda intellettuale. E per i credenti di Corinto, e forse per tanti di noi, c'è la necessità di più. Io voglio un cristianesimo di cuore, non solo di cervello. Voglio una fede che mi tocca profondamente, non che sia soltanto un esercizio intellettuale. E Paolo prende atto del fatto che la conoscenza delle cose di Dio è più che nozioni nude. Versetto 13 e 14. C'è un tipo di pregare con lo spirito e un tipo di salmeggiare con lo spirito. E Paolo dice: sì, vogliamo sperimentare le cose di Dio, vogliamo che la nostra fede sia con lo spirito. Paolo dice: non sono in conflitto, pregherò con il mio spirito, ma pregherò anche con la mia intelligenza. Salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche con la mia intelligenza. E ci sono alcune chiese dove vogliono insistere: importa solo riempire la testa di nozioni. Noi diciamo: no, non mi basta, voglio che le nozioni siano accese nel mio spirito. Sapete, questa è l'esperienza di tanti credenti a lo largo della storia, questa idea delle verità bibliche che prendono fuoco nei nostri cuori. Questo viene da David Brainerd. Dice: ho sentito qualcosa della dolcezza della comunione con Dio e della forza costringente del suo amore, come affascina finalmente l'anima e fa centrare in Dio tutti i desideri e gli affetti. Jonathan Edwards. Ho sentito un ardore dell'anima di essere quello che non so esprimere altrimenti, svuotato, annientato. E vi chiedo a questo punto se sapete qualcosa di quello che stanno parlando questi uomini. Cristianesimo è per te un accumulo di nozioni e potresti rispondere a tutte le domande del trivial della Bibbia. Ma hai mai sperimentato la potenza di queste parole nella tua vita? Jonathan Edwards descrive meglio di nessuno come vanno mano nella mano la mente e il cuore a un sermone che si chiama, prossima slide, una luce divina e soprannaturale consegnata immediatamente all'anima dallo Spirito di Dio. Vedo un attimo per vederlo. Se non conoscete Jonathan Edwards, vi incoraggio a conoscerlo. Se non lo conoscete, ve lo introduco oggi. In questo sermone Jonathan Edwards parla del fatto che le verità di Dio vengono gustate in modo reale, sperimentale, dalla persona che è nata di nuovo. Descrive così l'esperienza di questa luce divina e spirituale. Dice, è un vero senso della divina eccellenza delle cose rivelate nella parola di Dio. È una convinzione della loro verità e della verità derivante da esse. Questa luce spirituale consiste principalmente nella reale sensazione delle cose rivelate nella parola di Dio. La tendenza è sempre di separarli, ma noi quello che vogliamo è che questa Bibbia diventi quello che Ebrei dice che è: una parola viva, una parola tagliente. E ti chiedo ancora, conosci qualcosa di quello che sta parlando Jonathan Edwards? E quanto è importante che capiamo questo, avere un senso dell'eccellenza delle cose rivelate. Poi andiamo avanti, dice un'altra cosa interessante, dice che la mente dell'uomo è capace di due tipi di conoscenza del bene di Dio. Il primo, quello che è meramente speculativo o nozionale, come quando una persona giudica solo speculativamente una cosa che è, per l'accordo dell'umanità, chiamata buona o eccellente. Questo è un giudicare speculativo, col cervello, con l'intelletto, freddamente distinguere le cose, tipo numero uno di conoscenza. Poi dice l'altro tipo di conoscenza, andiamo avanti, è quello che consiste nel senso del cuore, come quando c'è il senso della bellezza, dell'amabilità e dolcezza di una cosa, in modo che il cuore è sensibile al piacere e alla gioia in presenza dell'idea di esso. Nella prima si esercita solo la facoltà speculativa o l'intelletto, proprio detto. In quest'ultimo, la volontà o inclinazione o cuore sono principalmente interessati. È chiaro quello che sto cercando di trasmettere? Non dobbiamo escludere la conoscenza nozionale a discapito della conoscenza sperimentale. Vanno insieme. Voglio la conoscenza nozionale, ma voglio anche avere il senso nel cuore di esso. E quello che Paolo sta dicendo è che dobbiamo esprimere le cose che sentiamo nei nostri cuori, nei nostri spiriti, in modo intelligibile. Versetto 19, nella Chiesa preferisco dire 5 parole intelligibili, comprensibili, per istruire, che parlare 10.000 in un modo non comprensibile. Qualcuno ha parlato di un senso di pienezza all'interno del petto e ti senti esplodere, forse di un concetto di Dio, della meraviglia della salvezza. Quello che Paolo dice è: mettilo in parole che si capisca, altrimenti, versetto 16, Se tu benedici Dio con lo Spirito, colui che occupa il posto come semplice uditore, come potrà dire Amen alla tua preghiera di ringraziamento, visto che non sa quello che tu dici? Cosa sto cercando di dire? Di sopprimere la gioia e la potenza della realtà delle cose di Dio che sperimenti? No! Quello che Paolo ci sta dicendo è di metterlo in una parola comprensibile. Versetto 20, prossimo modo in cui Paolo corregge la loro tendenza è con una riprensione. Versetto 20, una riprensione. Paolo dice: non siate bambini in quanto al ragionare. È ironico, molto ironico, che quello che per i Corinzi e per, dobbiamo ammettere, tanti oggi nella chiesa evangelica, quello che per loro era un badge di maturità, quello che per loro pensavano era essere arrivati al culmine della spiritualità, Paolo lo chiama che cosa? Ragionare da bambini. Che ironico. Ma non doveva essere il culmine della spiritualità? Quando parlo in lingue sono arrivato al super cristianesimo. Non secondo Paolo. Non siete bambini in quanto a ragionare, non siete bambini in quanto a pensare che questa cosa sia in qualche modo un segno della vostra iperspiritualità. Sbagliate. E lei riprende. Da fratelli, Paolo li chiama fratelli, dobbiamo stare attenti a non mandare nell'inferno coloro che non sono d'accordo con noi, li chiama fratelli, ma li chiama immaturi. E per ultimo una prova, al versetto 21-25. Questa è una parte molto interessante. Cosa rappresenta veramente la presenza di Dio in mezzo a una chiesa? Quante volte si fa questa domanda? Cosa rappresenta veramente quando Dio scende e manifesta la sua presenza in una chiesa? Per i Corinzi è la manifestazione delle lingue. In altri ambienti presentano prove della presenza di Dio con numeri. Ah, siamo una chiesa grande, abbiamo numeri, Dio è con noi. Finanze, quello rivela la presenza di Dio. La musica, in alcuni ambienti, se non suoni gli accordi giusti, se non hai la canzone giusta, ma Dio dice no, mi dispiace, quel canto no, non mi va tanto a genio, no, non ci sono. Cosa rappresenta la presenza di Dio? È molto attuale questa domanda, non è vero? Vogliamo sapere. È la domanda che affascinava i Corinzi, ed è una domanda che giustamente siamo chiamati a fare. Mosè disse: se la tua presenza non è con noi, non ci portare da nessuna parte. Vogliamo la presenza di Dio. Vogliamo la presenza di Dio con potenza in mezzo a noi. Qual è la prova della sua presenza? Le lingue? Versetto 25 ci dà la risposta. Non sono le lingue, Paolo dice. E quando la verità della Bibbia, in modo comprensibile e spirituale, porta un peccatore davanti alla realtà di chi è Dio, entra qualche estraneo, è convinto da tutti, scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati. Questa è la dimostrazione della presenza di Dio. Si rende conto del suo peccato, si rende conto di chi è Dio veramente e non può fare altro che gettarsi a terra proclamando: Dio è veramente fra di voi. La presenza di Dio è visibile, è manifesta, provata in questo. Ora, in che modo Paolo arriva alla conclusione che ciò che è prova della presenza di Dio è la predicazione del peccato e la realizzazione di ciò che Dio ha fatto per aggiustarlo? È complesso, tornando al versetto 21, Paolo dimostra che le lingue non sono necessariamente segno dell'approvazione di Dio. In questo esempio sono addirittura segno del suo giudizio. Guardate il versetto 21,
Citando Isaia, Paolo dice: parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue, per mezzo di labbra straniere. Che tipo di parlare è? È un parlare di giudizio. Versetto 22. Le lingue servono di segno non per i credenti, ma per i non credenti. Che tipo di segno? Un segno di esclusione. Ovvio. Se non capisci quello che è il Vangelo, se non capisci quello che Dio ha fatto per aggiustarlo, è un segno di esclusione. Non fa per te, non è per te. Il non credente è lasciato alle porte. Il non credente dice: la porta di accesso a Dio è chiusa. Se loro dicono di avere Dio e Dio non capisco niente, vuol dire che non è per me. Dicono che Dio sarà per loro, ma non per me. Invece la profezia, versetto 21, è un segno positivo per il credente, positivo per chi si avvicina a Dio. Cosa comunica la profezia? Comunica: la porta di accesso a Dio è aperta. Il modo di parlare della Chiesa, delle cose di Dio, dimostra che hanno capito, hanno conoscenza di Dio. Dio in mezzo a queste persone, e il non credente ne prende atto. E dice: wow, nessuno mi ha mai parlato così. La profezia, questo comunicare informazione biblica, chiara, spirituale, è segno dell'atteggiamento aperto di Dio. Versetto 23, Paolo presenta questa illustrazione presa dalla vita della Chiesa. Il segno che mandano le lingue è: il cristianesimo non è per voi. E la reazione dei non credenti è un riflesso di questo. Se tutti parlano altre lingue, entrano degli stranieri, dei non credenti, non diranno che siete pazzi? Dai, guardiamo le cose come stanno. Se tutti stanno a sbandierare le lingue incomprensibili e tu porti tuo marito che non è mai dimostrato interesse nelle cose di Dio e viene in mezzo a quell'ambiente, cosa dirà? Oh, siete matti. Quel vicino che da anni cerca di portare in chiesa finalmente viene, e cosa sente? Un sacco di linguaggio incomprensibile. Ci stupisce che ci dicano, che dicano ad alcuni: ma siete pazzi? Cosa penserebbe tuo figlio? Tuo figlio che cerchi di portare in chiesa, finalmente viene. E la mamma, non so cosa stava succedendo quella mattina, ma a me sembrava che erano fuori di testa. Non sono le mie parole, sono le parole dell'Apostolo. Invece il segno che manda la comunicazione biblica, chiara, spirituale, è: abbiamo un grande problema, il peccato. Il problema è grande come Dio è grande, ma la soluzione è grande come Dio è grande. E sento un messaggio che mi espone, mi metto nudo davanti a questo Dio infinitamente santo, che poi dice: come posso avere il suo perdono? E non posso fare altro che dire: grande Dio, Dio veramente fra di voi. Mi sto avviando verso la fine, prenderò qualche minuto in più del solito, solo per annotare quest'ultima cosa prima di concludere. Fratelli e sorelle, dobbiamo predicare riguardo il peccato. Dobbiamo peccare riguardo il peccato. Devo parlare, dobbiamo parlare dei segreti del nostro cuore. I miei peccati devono essere esposti. E quello in cui consiste un ministero che ha il timbro di approvazione di Dio è il ministero di parola che prende un coltello affilato e taglia con precisione per fare un'incisione che arriva fino alla coscienza, che dice cose così: non sei stato all'altezza questa settimana. La Bibbia ti dice di amare il tuo prossimo, tu non l'hai amato, anzi l'hai insultato. Parliamo del fatto che questa settimana la tua preghiera è stata mancante. forse hai fatto finta di pregare, forse hai anche sbandierato delle parole, ma eri un ipocrita quando dicevi tante delle cose che hai detto. Non sei stato un papà bravo questa settimana, hai mancato riguardo ai tuoi figli. Mamma, non sei stata in grado di allevare bene le tue figlie. Figli, avete disubbidito i vostri genitori, siete stati mancanti. Devo continuare? Ah, come le sa queste cose? Perché le faccio anch'io. È anche il mio problema. Sono uguale a te. Sono uguale a te, papà. Sono uguale a te, figlio. Questa chiesa presentiamo un messaggio di grazia, ricca, generosa, infinita. Ma mai vogliamo dare l'idea che minimizziamo il peccato. Peccati grandi, peccati piccoli, peccati rispettabili, direbbe qualcuno. No, non minimizziamo l'orrore del peccato, l'abominio del peccato. Un uomo disse: immagina che tutti dovessimo andare in giro con dei pannelli pubblicitari in cui 10 dei nostri peccati più grandi fossero elencati. Disse: sarebbe terribile, tutti vedrebbero il mio peccato. L'uomo rispose: no, nessuno lo vedrebbe, perché sarebbero troppo impegnati a cercare di nascondere quelli propri. Che orrore, il nostro peccato, quello che suscita il mio cuore malvagio, è vergognoso che un pastore possa pensare le cose che pensa. È orrore che una persona che da tanti anni cammina col Signore ancora abbia dei pensieri così satanici. Non minimizziamo il peccato. Questa chiesa predichiamo la grazia ricca e generosa, non minimizziamo il peccato, anzi, riconosciamo che il peccato è così grande e così grave che non c'è nulla che tu possa fare per rimediarlo. Nulla. Non lo puoi togliere, non lo puoi gestire, non lo puoi cacciare. È talmente grande il tuo e il mio peccato. Non lo posso gestire. Ci ho provato. Ho fallito. Cosa deve succedere? Un intervento radicale. Un intervento grande come Dio è grande, per fare quello che noi non possiamo fare. Risolvere il nostro problema. E cosa che fa che un peccatore dica Dio in mezzo a voi e cada con la faccia a terra in adorazione? È solo la rivelazione del peccato? Cosa rende questo Dio degno di ogni lode? Cosa rende questo Dio la benedizione più grande che potessimo mai immaginare? È questo, che Dio provvede un sacrificio che toglie il peccato da chiunque crede in Lui, e lo fa per sempre, e lo fa senza che ci siano altri modi per risolverlo. Questo ci fa cadere a terra e dire: gloria a Dio, lode a Dio, non posso fare nulla per Lui. Lui ha dovuto fare tutto per me e lo adoro. Che posso fare se non adorarlo? E tu lo adori, vero? Vuoi vivere tutta la tua vita ringraziando, elevandolo davanti agli occhi di tutti. Che le nostre vite siano vissute adorando Dio per ciò che ha fatto per noi e per condividere con gli altri quanto è grande il peccato, ma quanto è grande il sacrificio di Gesù che toglie il peccato. Caro Padre, veniamo davanti a te stupiti ancora una volta di quello che tu hai fatto per togliere i nostri peccati. Aiutaci a dichiarare che siamo liberi. Tu ce li hai rimossi, li hai cancellati. E poi, Signore, per mezzo del tuo Spirito Santo, aiutaci a vivere adorandoti, ringraziandoti. Dipendiamo da te, Spirito Santo. Abbiamo visto che i nostri sforzi umani non servono, sono gli sforzi che tu produci in noi, che rendono, che ci permettono di sperimentare davvero la vita abbondante. E questo vogliamo, nel nome di Gesù. Amen. Grazie a tutti della vostra presenza, che Dio vi benedica.